nell'anno Tekà dovete andare in Eretz Israele e ci dovete andare a Sukkot. L'hanno preso, non riesco ad andare, e stanno 200 anni fa, poi qualcuno ha fatto carriera come questi qua. Il Gaon di Vilna diceva una cosa a proposito di Sukkot. Noi abbiamo, noi a tempo grande ci abbiamo, un salmo attaccato alla parete che dice, è un salmo di Sukkot, che dice va ibe shalem sukko una tobe tione, che significa va ibe shalem e in shalem, che sarebbe Gerusalemme, è la, poi lo interpretiamo, è la sua capanna, onato la sua abitazione in Sion, cioè che il Kadosh Baruch Hu abita con la sua capanna e la sua abitazione a Sion e a Gerusalemme. La parola Jerusalem non è detta per intero, ma è detta in forma tronca, con l'espressione Shalem. Shalem significa anche completo. Da questa radice deriva Shalom, che è la pace. Perché questo? Perché il senso ebraico della pace è quella della completezza, quella dell'armonia. La pace si ha quando si è in armonia con se stessi, e quindi è un'espressione di serenità e di completezza. Jerusalem dovrebbe essere in qualche modo la città della completezza e della pace. Perché, lo dice già il Midrash, in quel verso si dice Shalem per Jerusalem, perché esiste un rapporto tra Eretz Israel e la Sukkah. Nella mitzvah di Eretz Israel e la mitzvah di Yeshivat Eretz Israel e mitzvah di Yeshivat Sukkah, sono tutte due mitzvah di Yeshivat, al punto tale che il Midrash, che noi abbiamo detto il verso Vai Beshalem Sukkot Umunato Bezion, e il Shalem, la sua capanna e la sua abitazione in Sion, viene detto al Midrash così Vai Beshalem due punti Sukkot in una dovezione, mi piace strano, Vai Beshalem, e avviene nella completezza, due punti, Sukkot e lo stare in Sion. Che vuol dire? Perché per fare la mitzvah della Sukkot bisogna farla nella completezza, non si può stare mezzo fuori e mezzo dentro, lo spiegheremo dopo con la Laha. La mitzvah della Sukkot va fatta nella completezza. E la mitzvah di Yeshivat Eretz Yisrael presuppone che ci sia l'intero corpo. Quindi esiste un legame stretto a questo episodio. In realtà esistono altre mitzvah che si fanno con tutto il corpo. Per esempio la mitzvah specificamente femminile della Tevilah si fa col corpo intero. Non è che uno diventa puro se la testa sta fuori, si fa con l'immersione completa. Quindi anche questa della Sukkah è una full immersion, così come stare in Israel è così. C'è qualcosa che collega più strettamente, dice il Gaon di Vilna, la Sukkah con la mitzvah di Yeshivat Eretz Israel, che se noi entriamo in questa Sukkah e ci facciamo una pennica, come dovremmo fare, perché in realtà la mitzvah della Sukkah è mangiare e dormire, nella diaspora non dormiamo perché il clima non ce lo consente, perché poi ci svegliamo con i dolori, poi c'è anche tutto, mi fa male. La mitzvah della Sukkah comprende anche il dormire, per cui se una persona si addormenta in Sukkah fa la mitzvah anche se dorme, così se una persona dorme in Eretz Yisrael fa comunque la mitzvah di Yeshivat Eretz Yisrael. Un po' difficile che durante la Tevilah uno si addormenti, perché se non magari c'è un'altra cosa importante che spiega tutto il senso politico poi è importante rivoluzionario, come diceva il Gaon di Vilna. Immaginiamo che questa Sukkah non venga smantellata alla fine di Sukkot, va bene? Così ce l'abbiamo pronta per il prossimo anno, possiamo arrivare al prossimo anno ed entrarci così e fare la Berakà? No, non è una Sukkah valida, perché la Torah dice Taase, dovrai farti la Sukkah, e quindi dovrai rendere qualcosa che ti dovrai fare e che non sia già stata fatta. Quindi se noi troviamo, lasciamo questa Sukkah così com'è l'anno prossimo, dobbiamo prima di arrivare al Sukkot fare almeno qualche cosa per riciclarla, riadattarla, perché deve essere in qualche modo rifatta. Ed è quello che dice lui, Se questo vale per la succa, vale anche per Etisrael. Quando ci arriviamo in Etisrael, non bisogna lasciarla come l'abbiamo trovata, ma dobbiamo agire per cambiarla e farla diventare una nuova abitazione. Di qui anche il senso politico. 100 anni prima del sionismo politico c'erano delle persone che insegnavano questa Torah e mandavano la gente in Etisrael, che è una cosa molto interessante, perché il sionismo quindi non è che nasce con la Shoah e così via, ma è molto più antico, e tutta questa storia lo sta a dimostrare. Da questo discorso possiamo passare a una cosa interessante di Halakha. Allora, ci sono due Mishnayot, una inizia il capitolo 2, che dice: chi dorme sotto a un letto nella Sukkah non esce d'obbligo. Cioè, uno è matto a dormire sotto il letto, si dorme solo al letto, perché uno dovrebbe dormire sotto al letto, va bene? Io credo che la spiegazione di questo sia molto semplice. Siamo qua, sentiamo l'umidità, va bene, dopo un po' potrebbe essere un po' fastidioso stare alla succa. Allora, per evitare il fastidio della succa, se uno si mette sotto una tettoia dentro la succa stessa, si risparmia l'umidità. Sapete che se voi state all'aperto di sera, se aprite un ombrellone, perché si aprono gli ombrelloni di sera, d'estate? Perché comunque ti risparmia l'umidità. Quindi non è un pazzo una persona che dorme sotto e non sopra il letto nella succa, può far per evitare l'umidità, ma la Lacatti dice che non è uscito d'obbligo. Perché non è uscito d'obbligo? E intanto di che cosa si parla? La Lacha specificherà che si parla di un letto che è, rispetto al pavimento, alto Asarat Tefachim, 10 palmi. La misura di un Tefach è misurata, a seconda degli autori moderni, pari o 8 centimetri o 9,6 centimetri. Diciamo, per semplicità, un metro, 96 centimetri. Allora, se uno ha un letto che è sollevato dal pavimento per un metro, più altro un metro, se sta sopra è sotto il tetto della succa direttamente, ma se gli sta sotto c'è questa cosa che non è fatta di vegetali, è un oggetto che separa lui dal tetto della succa, quindi c'è una separazione. Se fosse più bassa non sarebbe una separazione, dal momento in cui supera gli Asarat e Fakim è una separazione, quindi non si può stare sotto. La storia non era così chiara ai tempi della Mishnah, difatti ci sono opinioni differenti, per cui Rabbi Yehuda per esempio racconta che noi dormivamo sotto la succa, e Rabbi Shimon dice, quindi l'opinione di Rabbi Akiva di Rabbi Yehuda è dissenziente, e Rabbi Shimon raccontava che Rabbi Eliezer, grande personaggio dell'antichità, scusate, non Rabbi Eliezer, cioè Rabbi Gamliel, aveva un servo non ebreo, che era un pozzo di scienza e che conosceva la Halakha quasi meglio dei maestri. Tutto quello che faceva, si imparava la Halakha da come lui si comportava, e lui dormiva sotto al letto, e la banca mia diceva: prendete esempio da lui. Perché lui dorme sotto al letto? Perché lui è un servo, era un servo non ebreo, acquistato al mercato eccetera eccetera, che viene naturalizzato ebreo, però c'è una situazione intermedia, per cui l'Eved è esente da certe mitzvot, per cui l'Eved sapeva che non doveva stare, che lui era esente dalle mitzvot, per cui lui se lo poteva permettere di stare sotto e di godersi una zona non umida sotto la succa, mentre invece lui dormiva sotto, perché lui non era tenuto a rispettare la mensa della succa e si risparmiava l'umidità e i reumatismi. Gli altri però lo dovevano fare. Allora, da questa storia raccontata a proposito della pandemia si deduce che si conferma la regola che chi dorme sotto la succa non esce d'obbligo. C'è un'altra regola interessante, che è quella: mettiamo che io mi siedo qua con la testa sotto la succa e qualcuno mi apparecchia la tavola fuori. La cosa è possibile, non così, ma se uno ha una succa piccola piccola sul balcone di casa, e c'entra appena la persona, magari è comodo che c'ha la testa dentro la succa e il resto del corpo e il tavolo su cui mangia dentro casa. Allora, chi sta mezzo dentro e mezzo fuori, esce d'obbligo o no? Cos'è che decide in questa storia? Allora, su questo argomento la Mishnah dice che c'era una divergenza, una delle tante, tra Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai dice: chi stava con la testa e la maggior parte del corpo dentro la succa, ma ha il tavolo fuori dalla succa, secondo Beit Shammai non esce d'obbligo, secondo Beit Hillel esce d'obbligo. E allora Beit Hillel dice: ma scusa, non vi ricordate quella storia? Eravamo andati tutti insieme a casa di un maestro, andammo a trovare un certo Rabbi Yohanan ben Achoranit e lo trovammo che stava seduto in questa maniera, appunto, la testa, la maggior parte del corpo dentro la succa, mentre invece il tavolo dentro casa. E non gli dissero nulla, dicono un Beit Hillel. Beit Shammai dice: guarda, no, non vi ricordate bene, gli abbiamo detto tutti insieme, guarda che se hai fatto così in tutta la tua vita non hai mai fatto la misfa della succa, perché la succa bisogna farla in maniera differente. In ogni caso esiste una divergenza tra Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai proibisce, Beit Hillel permette. Com'è la regola? La regola? Manco per niente. La regola in questo caso è Beit Shammai. E andando a cercare i motivi di questa regola, esce fuori il Midrash che si è detto prima, quello del Gaon di Vilna e bla bla bla, Vaide Shalem Sukkot, perché per fare la mitzvah della Sukkah bisogna essere Shalem. E quindi torna le cose. Ma qui si avrà altro problemino carino. Allora, quando i maestri parlano di Shulchan, si riferiscono non al tavolo dove noi mangiamo, ma tenere presente tutto il rito del Seder. Loro non succede che mangiamo sdraiati, dovremmo mangiare sdraiati e così via, perché così mangiavano gli uomini liberi, come gli antichi romani, sul triclinio, sdraiati, con un tavolino piccolino che serviva per portarci la roba da mangiare. Difatti al Seder noi che cosa facciamo? Togliamo il vassoio sulla tavola, ma anticamente non si toglieva il vassoio dalla tavola, si toglieva proprio il tavolo. Però non era un tavolone grosso, era un tavolino piccolo su cui ci stava una roba da mangiare, così si mangiava in antichità. Ok? Un problema che si è posto a livello così intellettuale in Amakà è quello: il tavolo dove noi mangiamo, che sta dentro la succa, questi tavoli quanto sono alti?
85
potrebbero essere alti. Ammettiamo che siano alti a Sarat Fahim, 10 palmi, e io mi metto seduto con le gambe sotto, vabbè, non sono più intero. Quindi c'è chi sta attento, è come se tu si... Allora, se una persona si siede e mette le gambe sotto questo tavolo quando mangia, potrebbe essere che non, se questo tavolo è alto più di 96 centimetri, potrebbe essere che tu, che mezzo parte del corpo sta fuori dalla succa, oppure sta in una zona del succa, e quindi potrebbe essere che non è uscito d'obbligo, potrebbe essere. C'è tutta una discussione su questo. Cosa interessante, questa è la fine dal Midrash, si arriva alla fine del giochino lattico, che è un problema che non è risolto, e c'è chi si è arrampicato sugli specchi per dimostrare l'una o l'altra parte. Ma comunque è interessante, non ci abbiamo mai pensato, ma questi tavoli potrebbero rappresentare un'interruzione. E se ci fate caso, però, molto spesso nelle Sukkot, secondo me pure comunitarie, si apparecchiano le seggi e i tavoli stanno al centro. Non so se ci avete mai fatto caso. Non so se sono state fatte queste cose per rispetto della Halakha, perché tutto quello che succede è molto strano. Se voi girate, ci sono i grandi pranzi comunitari, eccetera, eccetera, in cui si fa, vengono chiamati cine succa, oppure dove tutti mangiano tranne che dentro la succa. Fateci caso, succede molto spesso. Quindi quello che succede non fa testo. Allora, questa era la prima parte del discorso. Adesso voglio parlare di una cosa dell'altra mitzvah della dell'ULAV, alcune cose che riguardano il l'ULAV. Allora, il l'ULAV, come sapete, è fatto di 4 specie vegetali. Il numero complessivo dei componenti dell'ULAV è pari a una palma, un ramo di palma, un etrog, sono 4 specie, ma poi un etrog, una palma, 2 aravot e 3 adaz, arriviamo a 7, quindi ci sono 7 componenti dell'ULAV, ok? Allora, quando si fa la mitzvah dell'ULAV abbiamo già 3 parti, 3 specie che sono unite in un eged, in un fascio, e l'etrog che sta dall'altra parte. Quello che dobbiamo fare è prendere l'etrog con la mano sinistra, l'etrog rappresenta il cuore sta a sinistra, sono divertito l'altro giorno con i bambini della scuola, dove sta il cuore? Io vedevo qua! Allora, il cuore sta a sinistra, l'etrog si viene con la sinistra, si prende il lulav e si uniscono insieme. Perché si uniscono insieme? Perché è importante ricomporre l'unità di qualche cosa. L'unità di che cosa? Ci sono forse 10-20 interpretazioni del Midrash che cosa rappresenta l'ULAV. L'ULAV può rappresentare il corpo umano, c'è la colonna vertebrale, ci sono le labbra, ci sono gli occhi, c'è il cuore, e quindi l'unità del corpo umano. E può rappresentare la comunità di Israele, dove ci sono le droghe, rappresenta quelli che hanno odore e sapore, la palma rappresenta, e la palma e la das rappresentano gli imperfetti, cioè quelli che hanno una qualità ma non hanno un'altra qualità, e la arava rappresenta chi non ha nessuna qualità, né sapore né odore. Bene, difatti quando si parla di una ragazza che vale poco si dice che è una arava, va bene. Sì. Ovviamente se si mettono insieme significa si mette insieme tutto Israele, va bene? E poi ci sono altri midrashim che parlano che sono le parti del Sinedrio, oppure che sono midot di Kadosh Baruch Hu, su questo torneremo, attributi divini, oppure che sono le 4 lettere del nome divino, che assolutamente bisogna tenere unite le prime 3 con l'ultima, perché l'ultima che sta attaccata rappresenta il galut, l'esilio della Shekinah, e quindi bisogna metterla attaccata. Allora, questi midrashim sostengono un'idea, che bisogna ricomporre l'unità, e quando si ricomporre l'unità noi vogliamo che tutti quanti diventino buoni e virtuosi, non possiamo fare a meno di chi non è tanto virtuoso nel nostro insieme, ma vogliamo che tutti quanti diventino buoni e virtuosi. Ci si può riuscire?
Sì.
Allora, ci proviamo. Qualcuno ha detto che è un'operazione rischiosa, perché non è detto che i cattivi diventano buoni, ma può essere invece tranquillamente che i buoni diventino cattivi. Per questo motivo c'è chi dice che bisogna assolutamente tenere insieme le droghe con gli alberi, con le altre specie, ma soltanto Bishat Berakah, soltanto nel momento in cui si dice la Berakah, perché poi può essere pure troppo rischioso per tutti. Vabbè, al di là di questo, ci sono quello che bisogna fare nella mettita sull'ulav, che è l'agitazione dell'ulav. La quale agitazione dell'ulav va fatta secondo uno schema ben preciso. È tutto ben definito, va agitato nelle 6 direzioni, che sono oriente, occidente, est, ovest, su e giù. In quale ordine? Adesso lo vediamo. Allora, questo gesto di agitare deve essere fatto in una maniera particolare, perché bisogna fare shalosh olachot e shalosh olaot, cioè 3 abduzioni e 3 abduzioni, allontanare da sé e riportare a sé. Ma quando la tradizione dice che bisogna fare 3 abduzioni, olachot e 3 olaot, come si possono fare? Evidentemente esistevano tradizioni differenti, perché uno potrebbe fare così,
1, 2, 3 in allontanamento e 1, 2, 3 in avvicinamento, vorrebbe fare la stessa cosa, invece non si fa così, bisogna fare 1, 2, 3, ok? E non c'è spiegazione per questo, almeno nei testi classici. Qual è l'ordine che si segue nel andare nei vari lati? Perché sono 6. Sembrerebbe semplice. In realtà ci sono almeno 2 tradizioni prevalenti e forse una terza che non esiste più. La tradizione che dice Shulchan Aruch è: si è voltati verso Oriente, ammettiamo che io sto voltato, questo non è Oriente, questo è stato l'altra, ammettiamo che sia voltato adesso verso Oriente, ok? L'ordine dello Shulchan Aruch è questo: la prima volta si va ad Oriente, poi si va, e qua c'è già la differenza. Secondo gli Ashkenazim, secondo anche la tradizione italiana, la persona si afferma, si muovono solo le braccia e l'orientamento dell'ulav è semplicemente spostandolo con le mani.
Così, 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 così e così.
Va bene? Questo è l'orientamento. Secondo invece la versione sefardita, tripolina, volevo spiegare a voi, si fa, ci si gira con tutto il corpo nella direzione, ok? Partendo da, con la faccia rivolta ad oriente. Allora, se io sto qua adesso, secondo la tradizione, dovrei voltarmi a destra, va bene? Cioè dov'è che devo andare? Eh? A sud, va bene? E in questa maniera, se io vado a sud e poi mi continuo a voltare a destra, perché la regola è col pinnozzo a tapponare lì, che giro faccio? Faccio un giro in senso?
Orario,
orario. Voi avete mai visto fare, quando facciamo una cafotta, dei giri in senso orario? In che modo gira il Sefer? Antiorario. Tutti i giri della nostra tradizione sono in senso antiorario. E allora perché Gullato di fare il giro si dovrebbe fare in senso orario? Buffa la cosa, eh? Allora vi spiego perché si fanno i giri dei Sefarim in senso orario. Perché il modello che noi abbiamo è quello del Beit HaMikdash. Nel Beit HaMikdash c'era una rampa che dovevano salire i, si chiamava Kevesh, la rampa che dovevano salire i Kohanim per arrivare al piano superiore dell'altare. Quindi c'era una rampa al centro, senza gradini, e poi c'era una spianata con il fuoco al centro. Arrivati in cima, c'erano alcune cose che dovevano essere fatte in un certo punto, altre in un altro punto e così via, secondo il tipo di sacrificio e di gesti si faceva. Arrivati in cima, loro dovevano fare che cosa? Tut col pinnozzo e tapponè lo yu e la derechemin. Devo girare a destra. Ho finito la rampa, dove vado? C'è un pianerottolo, dove vado? A destra, quindi vado qua. Ok? Ma la rampa è tutta questa. Quindi qualsiasi altra cosa, stando qua, qual è la destra e qual è la sinistra? È qua, quindi vado di qua. Quindi alla fine il Cohen faceva un giro anti-orario, perché il suo riferimento era l'oggetto intorno al quale si gira. Quindi se noi dobbiamo girare intorno a qualche cosa, il giro è sempre anti-orario. Ma se noi dobbiamo girare intorno a noi stessi, il giro è orario. Come deve essere il giro dell'ulav? Allora, la tradizione prevalente dice che il giro deve essere orario, ma ci stanno delle documentazioni da poschimi italiani, che però in Italia su questo si discuteva, perché gli italiani dicevano: se tutti i giri che facciamo sono anti-orari, anche questo deve essere anti-orario. Quindi a quanto pare c'era una tradizione antica, sta scritto proprio qua nello Shulchan nei commenti, parla d'Italia, che dice che deve essere fatta nell'altro modo, ok? Allora, secondo comunque la tradizione che è presa dello Shulchan Aruch, comune al mondo ashkenazita, anche per gli italiani, adesso si fa, quindi si comincia prima a oriente, poi a destra verso sud, ovest, nord, sopra, sotto, ok? Questo è quello, la tradizione prevalente. Ci sta un problema dietro a queste discussioni, che non è detto ma è, da qualche parte è accennato, e che, voi sapete, un atto gestuale molto comune, fondamentale nella religiosità dei nostri vicini è quello di fare il segno, bene? Di farsi il segno, di segnarsi. E allora può essere in qualche modo rischioso e da evitare fare un gesto rituale che possa assomigliare in qualche modo a questo. Per cui questo giro qua, che tocca in qualche modo questi quattro cose sullo stesso piano, potrebbe essere rischioso. Non è per questo, ma la tradizione mistica, riferito a Iacadosh, dà una regola completamente differente. Praticamente, secondo Iacadosh, io sto fermo così, orientato verso oriente, ma la prima volta la faccio di qua, la seconda la faccio di qua, la terza la faccio di qua. Poi vado su, vado giù e vado dietro. Questo è differente. Prima qua. E questa è la tradizione dell'Aria Kadosh. Prima di qua, poi di qua, poi di qua, poi su, giù e dietro. Questa è una cosa che riguarda soprattutto... noi abbiamo le tre dimensioni, e le tre dimensioni possono essere viste per tre piani differenti. C'è il piano orizzontale, su questo piano orizzontale poggiano quattro punti, nord, est, eccetera, eccetera. C'è il piano che è detto sagittale, perché è come se ci fosse una saetta, una freccia che attraversa il corpo, il piano sagittale, e quindi nuovamente abbiamo quattro punti su questo qua, e c'è il piano trasversale. È interessante come nelle due tradizioni questi piani vengono affrontati. Secondo la prima opinione ci sta un piano orizzontale, e quindi il giro è fatto prima sul piano orizzontale e poi ci sta una freccia che attraversa questo piano dall'alto verso il basso, il che è in qualche modo, anche in termini mistici, anche se i mistici usano altre cose, il segno della creazione, che nasce da lo Zinzum, che è fatto così, cioè su un piano orizzontale si forma un buco e c'è la luce che l'attraversa. L'Aria Kadosh dice che invece bisogna fare un triangolo orizzontale iniziale e poi dal piano orizzontale passare a un piano sagittale. Il piano trasversale non è considerato. Tre punti definiscono un piano. Tre punti definiscono un piano. E il primo piano è quello orizzontale e poi da quello si passa al piano verticale su tutti gli altri punti, avanti, sopra, sotto e dietro. Quello che dice la Ria Kadosh è che tutte queste cose sono in riferimento alle sette sefirot: Chesed, Gevurah, Tiferet. Chesed, Gevurah, Tiferet, che sono Chesed, Gevurah sono opposizione, sono amore, Din e Rahamim. Chesed, Gevurah, Tiferet, Tiferet è quella che è media. Netzach, Od, Yesod. Netzach, Od, che sta sul piano verticale, Yesod, che sta dietro. Quindi questa è la costruzione mistica che viene fatta su questo. Ancora, per quale motivo non bisogna fare ma così? Perché dice che la cosa si riferisce, perché ogni sefirah contiene quelle, ogni sefirah contiene in sé tutte le altre sefirot. E nelle sefirot, in ciascuna delle sefirot, esistono le sefirot superiori, che sono chiamate i mochin, cioè quelle intellettuali, Chokhmah Bina Dat, Chokhmah Bina Dat, intelligenza, discernimento e questa conoscenza. Allora, in ognuna di queste sefirot noi andiamo a evocare Chesed, dobbiamo evocare
le tre,
e allora in ognuna delle tre facciamo
tanto.
Così. la cosa ancora più sofisticata, e mica finisce là, perché lui dice che ognuna di queste tre gesti, che si riferisce alle tre, va bene, i tre mochim, è collegata a una delle tre lettere del nome di Dio, non delle quattro, delle tre, Yod, Kei, Vav, la Kei è ripetuta, Yod, Kei, Vav, che sono in ciascuna posizione, se voi fate le permutazioni possibili, Yod, Kei, Vav, Yod, Vav, Kei, Hei, Yod, Vav, avete le combinazioni possibili, e noi per ognuna di queste combinazioni possibili facciamo un gesto. Quindi praticamente tutta questa problematica vi fa vedere come attraverso quello dovrebbe essere un gesto semplice, dietro una tradizione impressionante di significati e di allusioni, e ogni variante possibile nasconde un mondo complicato. Beh, basta questo.